Ci siamo? Prendiamo posto. Nomino gli scrutatori dopo aver aperto la seduta. Sono scrutatori la consigliera Gallo, il consigliere Vella e il consigliere Fasulo. Il numero legale c'è, quindi possiamo procedere con gli interventi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento del Consiglio di Municipio, punto che apro e chiudo perché non ci sono interventi ai sensi dell'articolo 11. Dopo aver aperto e chiuso i punti ai sensi dell'articolo 11, apro gli interventi ai sensi dell'articolo 12 ai consiglieri che si prenotano. Se ce ne sono di interventi ai sensi dell'articolo 12, perché non ci sono. L'appello si fa online. Se volete, la prossima riunione la facciamo online. Così possiamo procedere con l'appello. Consigliera Pignatti, si è prenotata.
Vado. Allora, io ho tre punti. Allora, andiamo dai più semplici. Allora, oggi pomeriggio ho spedito una mail al presidente mandando delle foto, perché a Milano siamo molto creativi, non so se ha visto la creatività. In Via Unione hanno, di fronte a un locale dove ci sono quelle, non si chiamano transenne, che in termine tecnico non sono le parigine, sono quelle archetti che delimitano i marciapiedi, e i gestori di un locale hanno, con dei bulloni, hanno attaccato a questi archetti delle panchine, e in modo che hanno fatto una specie di Dior self-made, eccetera. Io ho chiesto di verificare la congruità, la legittimità di queste cose, ed eventualmente, se non sono legittimi, di prendere le opportuni provvedimenti. Però è molto interessante la creatività dei milanesi, li ammiro, mi hanno fatto molto divertire. No, io le ho mandate apposta, se vuoi fare vedere, cioè ho oscurato anche i volti, così almeno, perché è una fotografia. Sì, ma coi bulloni, gli assi di legno li hanno messi lì a ponte. No, non sono 3 anni. No, saranno 3 mesi, no. Vabbè, saranno dei napoletani. Non l'ho visto. Ok, questo è il primo punto. Il secondo punto invece è una segnalazione che riguarda i posti per motocicli in via Santa Croce. In via Santa Croce ci sono delimitati sul marciapiede una cinquantina di posti per motocicli, con tanto di delimitazione sull'asfalto, quindi di righe bianche. Purtroppo però vengono date le multe a chi parcheggia lì, perché da qualche tempo è stato tolto il cartello. Allora, il povero cittadino che vede questa sfilata di 50 posti disegnati per terra non è sempre attento al fatto che il cartello oggi c'è, domani non c'è, e parcheggia, e da un paio di settimane fioccano un sacco di multe. Allora, vorrei sapere come mai. Hanno messo dei posti auto nella parallela via Vettabbia, però a fronte di 50 che sono là, là ce ne sono 25. No, vicino a Santa Sofia, di fianco alla Croce Bianca. C'è un palo dove non ci sono più cartelli. Dietro, nella parallela, in via Vettabbia, invece, sono stati creati 25 posti con dei cartelli molto dubbi, perché da una parte c'è scritto che è possibile parcheggiare, dall'altra no. Allora, il povero cittadino che non usa la macchina, usa la bicicletta, usa la moto, allora viene penalizzato perché si becca le multe. Allora mi chiedo se questi... Allora, in Santa Croce ce ne sono 50 dove vengono date le multe e c'è un palo dove fino a qualche... non sanno neanche quando è stato tolto il cartello di parcheggio. Dietro in via Vettabbia sono stati creati, a fronte di questi che dovrebbero essere stati tolti, in via Vettabbia ne hanno creati la metà. Allora, innanzitutto la comunicazione, perché se togliamo 50 posti auto, almeno informiamo, mettiamo dei divieti, perché non è che uno è autorizzato a vedere che ieri c'era il palo, con il cartello sul palo e oggi non c'è, non è questo povero cittadino che si prende, appunto, non prende la macchina, usa il motorino e si becca pure una multa. Allora, cerchiamo di, se dobbiamo incentivare perché togliamo i parcheggi, i posti auto, cerchiamo invece di non fare in modo di far cassa del povero cittadino che si becca le multe perché c'è una pessima informazione. Poi, dall'altra parte, comunque ne sono stati creati la metà e gli altri motorini dove li mettiamo? Questo è il secondo punto, passerei al terzo, così poi... Così, il terzo è questo. Allora, questo weekend ho presentato un ordine del giorno e sono consapevole che non siamo nei tempi, non ho raccolto, perché eravamo in corsa, volevo presentarlo prima del 1 ottobre, quindi sono consapevole che non ne abbiamo titolo, perché non ho raccolto le firme in tempo, non avevo il tempo materiale. Però chiedo, data, ho presentato un ordine del giorno, per chi non ha così, relativo all'area B, l'area C, e quindi alla guerra che viene fatta ai possessori di Euro 5 diesel, che non possono entrare in area C dal momento che non è possibile ottenere il move-in in area C. Allora, io chiedo, data la sensibilità mediatica che ha avuto questo argomento in questi giorni, l'avete potuto vedere tutti, se è possibile discutere oggi questo documento in modo da approfondire anche quello che era stato già discusso nel mese di luglio con una richiesta da parte del municipio in modo trasversale, la richiesta che è stata fatta in comune per verificare la possibilità di posticipare l'applicazione di questa regola agli Euro 5 diesel di un anno. Allora chiedo se è possibile discuterlo per modo da approfondire anche quel documento presentato a luglio di cui non abbiamo più avuto feedback. Grazie.
Grazie. Consigliere Fasulo.
C'era ben assati prima.
Vabbè, va pure Fasulo.
Grazie. Allora, visto che è passato ormai qualche settimana quando ci siamo visti l'ultima volta, volevo sapere se nella programmazione dei nostri lavori c'erano aggiornamenti relativi ad alcuni temi centrali, quali un'audizione sull'andamento dei lavori dell'M4. Era stato anche comunicato di recente che c'era stata qualche interlocuzione sulla loggia dei mercanti, se non sbaglio, e vorrei capire anche lì a che punto siamo. E poi volevo fare un veloce accenno, diciamo, alle questioni di mobilità a cui ha già fatto accenno la consigliera Pignatti. Allora, prima di tutto è evidente ed è legittimo che la Giunta mantenga la coerenza rispetto agli obiettivi indicati in precedenza. Va anche detto che stiamo vivendo certamente tempi eccezionali e va anche detto che è evidente che chi ha un'auto più vecchia è in condizioni economiche peggiori di chi ha un'auto più nuova, per cui forse sarebbe stato anche il caso quello di rivedere alcune decisioni prese in un altro momento, ripeto, questo non è un momento qualunque, una frase che spesso si dice in diverse occasioni, ma questa volta siamo davvero in un momento diverso. Quindi sicuramente il nostro modo di vedere si potevano posticipare determinate decisioni, l'abbiamo detto anche con un largo anticipo, con mozioni presentate dai colleghi dell'opposizione che non hanno ricevuto diciamo, un pieno accoglimento, un accoglimento soltanto parziale. Detto ciò, noi tra poco dovremo ritornare a occuparci di mobilità, arriveranno i documenti da parte del Comune, anche la Giunta stessa ha presentato una sua lista di indicazioni sui temi da affrontare in tema di mobilità, e quello che ci eravamo detti è che sarebbe stato opportuno avere per tempo dei dati. Ecco, mi spiace osservare, non dipende certamente dalla Giunta del MCP1, mi spiace osservare che quei pochi dati cui avevamo accesso, quelli che a partire dall'avvio della pandemia l'AMAT ha pubblicato sul suo sito, sulla pagina monitoraggio mobilità coronavirus, e che erano dati molto puntuali e molto interessanti, che riguardavano l'ingresso in area C e in generale l'ingresso nella città, diviso per orari, diviso per tipologie e altro ancora, sono fermi nella pubblicazione allo scorso mese di marzo. Quindi noi non abbiamo più in trasparenza l'andamento della mobilità in città dallo scorso mese di marzo. Allora, siccome era già successo che avevano sospeso questa pubblicazione e poi l'avevano ripresa, adesso, probabilmente ci attribuiamo troppi meriti, però forse comunque le richieste del Municipio 1 qualche effetto l'avevano avuto, ecco, sarebbe utile cominciare a prepararci per tempo, per avere tutti i dati possibili quando discuteremo degli aggiornamenti della mobilità cittadina, perché altrimenti noi continuiamo a fare ragionamenti al buio, come era successo in passato. Credo che questo sia un punto importante, so che è condiviso dalla Giunta, e appunto spiace vedere che appena uno si distrae, diciamo, lo mettiamo con semplicità, appena uno si distrae interrompono questa pubblicazione. Poi immagino che probabilmente l'unico che va a vedere quei dati sulla pagina dell'AMAT sono io e il colui che li carica, però dite a quello che li carica che purtroppo li ho guardati ancora e non sono aggiornati. Per noi è importante per capire come ragionare sulla mobilità cittadina. Io ricordo, e poi concludo, che uno dei pochi studi che abbiamo sull'impatto della chiusura o riduzione della mobilità veicolare in Municipio 1 era lo studio fatto per l'apertura dei Navigli, che sostanzialmente per quanto riguarda il bilancio costi-benefici vedeva dei costi aggiuntivi dovuti alla chiusura o la riduzione delle carreggiate lungo la cerchia dei Navigli che oltrepassava i benefici dell'apertura dei Navigli, se non con un alto indice di ritorno degli immobili nell'area. Quindi il punto è: la questione della mobilità è importante e va affrontata tenendo conto anche delle condizioni generali. Questo è assolutamente cruciale, e lo diciamo con pacatezza, magari non coi toni utilizzati altrove, ma il messaggio è lo stesso. Secondo, per fare le nostre valutazioni ci servono i dati, e anche quei pochi dati che avevamo non sono più aggiornati. Cerchiamo di essere pronti con questi dati per quando noi dovremo fare le nostre discussioni, altrimenti senza questi dati un confronto non sarà possibile e ci sarà soltanto una contrapposizione ideologica fra le due parti. Grazie.
Grazie. Avevo cancellato erroneamente il consigliere Benassati e quindi ha la parola.
Grazie Presidente. Io volevo fare delle segnalazioni e portare delle denunce di alcuni cittadini. Vado in ordine. Giardini Calderini, problema che già conosciamo dalla scorsa consigliatura. I bidoni sono spesso e volentieri stracolmi e i giardini, che sono un piccolo appezzamento di verde, sono invasi quindi dai roditori, ratti e tutto di più. Quindi io ricordo bene che durante la consigliatura del precedente lustro abbiamo già segnalato la cosa, ma io penso che bisogna segnalarlo nuovamente. Adesso non so se sia il caso di farlo fare all'assessore Pacini perché si parla di verde o al presidente Abdu. Però ecco, io ricevo quasi quotidianamente foto dei bidoni sempre gli stessi che vanno o raddoppiati oppure va rivista la raccolta dei rifiuti, perché sappiamo tutti bene che lì c'è l'università cattolica, quindi tanti ragazzi, tante persone, e non sono giardini usati solo dai residenti. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, mi aggiungo ai consiglieri e colleghi Pignatti e Fasulo, ovvero ieri è iniziata la tragedia di Area B, dico tragedia perché abbiamo 165.000 auto di milanesi che non possono più circolare dentro il comune di Milano, Area B, e pare il 20-24% se non mi sbaglio del parco macchine, e 450.000 diventano, si parla di Interland. Noi siamo, vabbè, municipio 1, quindi da una parte abbiamo meno veicoli, dall'altra parte siamo maggiormente paralizzati perché abbiamo anche l'area C, e io mi chiedo come faccia una giunta, non tanto municipale, ma comunale, di sinistra, a non pensare a che tante persone che non possono permettersi una nuova auto. C'è stato un bruttissimo episodio qualche giorno fa, l'avrete visto, quello dove l'onorevole Boldrini è stata contestata delle ragazzine di 17 anni. A me mi hanno molto colpito perché erano molto più informati di lei e l'hanno criticata, penso, con dei giusti mezzi e argomentazioni. Ma questa sinistra non si accorge più che c'è la gente che non ha soldi per fare le cose, mancano i mezzi. Cioè, noi arriviamo a colpire le persone in un momento storico così difficile e complicato. Quindi mi chiedo come una giunta di sinistra possa, diciamo, accanirsi contro le persone. Io ho la fortuna di avere un diesel non Euro 5, ma di nuova generazione. Ma ci sono molte persone che non hanno questo privilegio. Io spero che il sindaco Sala faccia un passo indietro. Non c'è niente di male ammettere un errore o dire, come ha detto il consigliere Fasulo, sono cambiati i tempi. Quindi questo è quanto. Grazie mille, il mio intervento è finito.
Grazie, consigliere Sagramoso.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Io sarò veloce solo nei miei interventi per chiedere qualche aggiornamento. Questa sera, oggi pomeriggio, riguardavo i verbali del Consiglio di luglio e lì avevo fatto gli interventi in merito alla situazione di via Madonnina, dell'area verde, del cantiere stradale lì vicino, in via Formentini, e di alcune segnalazioni di buche sempre nella zona. Volevo sapere quali sviluppi abbiamo avuto, quali risposte tanto dal NUIR quanto dall'AMSA, insomma da chi è competente per sistemare queste cose, e se abbiamo novità sullo stato di avanzamento di quel cantiere. Quella gru è sempre lì, mi fanno notare i residenti, e niente, solo per chiedere qualche aggiornamento su queste cose. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Carusi.
Ok, scusate. Buonasera a tutti intanto. No, quello semplicemente che volevo dire, ma che abbiamo già anticipato in capigruppo, ma almeno tutti ne sono consapevoli, che vi arriveranno due convocazioni della Commissione Cultura per i prossimi lunedì, adesso al 99,9%, però è stato anticipato appunto, che faremo in maniera congiunta con il Consiglio Comunale, e saranno in mattinata. Non presto, solo in mattinata, intorno alle 9:30-10, quindi visto che è un orario diverso dal solito ci tenevo ad anticiparvelo. Comunque seguirà convocazione, no, sopralluoghi, il primo, il 10, sopralluogo PAC e GAM, il 17, Museo di Storia Naturale e Planetario, sopralluoghi in luogo ovviamente. Grazie.
Grazie, consigliere Bonaccorsi.
Grazie signor Presidente, mi unisco alle considerazioni sui divieti, sono contenta di aver fatto tempo fa la mozione, porto veramente le grida e i pianti di tanti cittadini del nostro municipio. Io sono disposta anche a girare i messaggi WhatsApp che ricevo, ci sono persone che non hanno i soldi per cambiare la macchina, non stiamo parlando di come dire senza tetto, non stiamo parlando di persone con ISEE sotto i 12.000, stiamo parlando di nostri amici, di nostri concittadini che non hanno in questo momento i soldi per cambiarsi la macchina e sono abbastanza disperati. Volevo raccontare un episodio un po' lungo, però insomma dentro il bando Milano Viva c'è stato un incontro organizzato presso l'auditorium Cerri sul tema della violenza contro le donne, Era presente il presidente vicario del Tribunale di Milano, Fabio Roia, ed era invitata Maria Teresa D'Abdon, che qualcuno si ricorda, una signora, mamma di una vittima di femminicidio, a cui è stato, la cui figlia è stato intitolato il posto occupato, che ha aperto uno sportello in Municipio 1, doveva partecipare a questo intervento, che era intorno alle 9:30 di sera. Mi è arrivato un messaggio, mi ha detto non posso venire. Ho detto, ma Maria Teresa non puoi venire, perché devo venire e tornare in taxi, io non me la sento di andare dal fondo da Opera all'auditorium Cerri coi mezzi, tornare verso le 11:30, mando il vicepresidente. Io con la mia macchina brutta, puzzolente, che inquina, l'ho portata a casa e quindi lei ha potuto partecipare all'auditorium. Torno sul tema del taxi rosa, come... Sì, è un lungo giro per arrivare qua, per dimostrare che poi le donne a Milano, se vogliono partecipare alla vita culturale, se come Maria Teresa hanno una certa età, vivono con la pensione da custode in un condominio di via Scaldasole, no, di via del Sole, non via Scaldasole, le tagliamo fuori da una parte di vita se non le mettiamo in condizioni, data l'appeggioramento della situazione della sicurezza sulle nostre strade. Io avevo proposto il taxi rosa, il consigliere Fasulo aveva fatto notare che era stata un po' annacquata la mia richiesta e a oggi dico che aveva ragione lui e che forse ho sbagliato io. Ecco, recupero questo tipo di richiesta, l'ho provato sulla mia pelle, non era giusto che quella persona non partecipasse e 40-45 euro per andare e tornare tra l'auditorium Cerri, in via Valvassore Peroni e via del Sole, non tutti ce li hanno. Ultima cosa, chiedo agli uffici, l'avevo già chiesto a luglio, un refresh con le mail, con le nuove mail dei nuovi ingressi e con un minimo di, come dire, di indicazione del ruolo, in modo che sappiamo... Sì, l'hai detto tu.
Grazie. Assessore Pacini, in replica?
Sì, più che in replica, in risposta. Buonasera. Allora, sui giardini Calderini, qualche mese fa, ormai parecchi mesi fa, avevamo incrementato il parco cestini, quindi si erano aggiunti due bidoni grandi, perché prima c'erano solo i bidoni piccoli all'interno del parco. Diciamo che la situazione forse si è ulteriormente aggravata con il fatto che le università hanno ripreso la loro normale attività e, se non erro, hanno ripreso a fare tutto in presenza, e quindi gli studenti e poi numerosi uffici consumano il proprio cibo lì. Ora, questo problema dei cestini pieni dentro i parchi che vengono frequentati durante l'orario di pranzo è praticamente diffuso in tutto il centro storico. Quindi io posso aumentare a dismisura i cestini, consapevoli del fatto che a volte si aumentano e a volte semplicemente si spostano dei cestini da dove già ci sono, perché non è un numero infinito di cestini, e ogni volta che si aumenta un cestino vuol dire un tempo in più per l'operatore AMSA di fare quel lavoro, quindi dei costi a carico di tutta la comunità. Secondo me questo non è per rispondere alla singola segnalazione, di cui me ne faccio carico, e magari condividendo anche le foto vediamo un attimo come risolverla nel dettaglio. Un ragionamento sul fatto che gli esercizi commerciali che fanno asporto forniscono una quantità assurda, allucinante, di packaging per il cibo d'asporto, che poi va a riempire cestine, soprattutto va a consumare materiale in plastica, in carta e quant'altro, andrebbe fatto. Perché in centro, ce ne rendiamo conto, via Paolo Sarpi, questo è uno dei primi problemi dell'accumulo di spazzatura sulla via, è dovuto al cibo d'asporto, su cui non esiste oggi una regolamentazione del fatto che è veramente troppo il materiale che viene dato per un pranzo di una singola persona, perché lo stesso identico problema ce l'abbiamo nei giardini di via Terraggio dentro il caseggiato MM, esattamente lo stesso problema, due parchi a distanza di 100 metri in linea d'aria. Detto ciò, su Calderini ci attiviamo, se condivide le foto mi fa un favore.
Grazie Assessore. Presidente Abdo.
Buonasera, bentrovate, bentrovati e viva. Oggi è un anno dall'elezione che ci ha visto correre candidati per il municipio. Poi, ma, come ho detto in capo di gruppo, magari settimana prossima facciamo una piccola relazione bilancio sull'anno trascorso, visto che l'8 è un anno dall'insediamento ufficiale, quindi mi prendo ancora una settimana per fare i compiti che volevo fare oggi, ma non ho fatto in tempo. Allora do alcune risposte alle domande. Vettabia Santa Croce, l'intervento pone un problema, cioè che oggi tendenzialmente il comune non autorizza più ed elimina, possiamo essere d'accordo o contro, secondo me dipende dagli ambiti, i parcheggi moto sui marciapiedi, perché a codice della strada il marciapiede non dovrebbe essere un'area carrabile, quindi siccome la moto dovrebbe andare a mano, ma molte moto non vanno a mano, tendenzialmente l'orientamento degli uffici è quello. Adesso io non posso, nel senso che evito di collegarmi al cavo, ma quando volete potete rendervene conto andando. In Santa Croce noi siamo stati convocati un anno e mezzo fa dai commercianti di tutta la via Santa Croce, che a me, ma anche all'assessore Granelli, che all'epoca era assessore alla mobilità, ci lamentavano, ma lamentavano per modo di dire, nel senso che ci segnalavano, la lamentela secondo me era giusta, che essendoci pochissimo spazio tra il parcheggio, che è perpendicolare alla direzione del tratto di Santa Croce, e la parte carrabile, gli sfrecciavano le moto davanti alle vetrine, in uno spazio che era inferiore ai 2 metri. Quindi cioè, l'idea di avere la moto che si mette in moto e sfreccia davanti alle vetrine non è poveri residenti in moto, ma è povera gente che cammina e poveri negozianti che escono dalla vetrina e vengono falciati. Quindi quello è un caso su cui assolutamente il parcheggio andava tolto. Ora passerò per verificare se sono state cancellate le strisce, perché è ovvio che se non hanno cancellato le strisce orizzontali generano confusione, di solito gli interventi dovrebbero essere contestuali, quindi anzi se vi capita di verificare e mandare le foto, chi passa da lì d'intorno mi aiuta, nel senso che mando direttamente la foto come ho fatto oggi per via Unione, però non discuto neanche questo elemento. Poi di là non ho visto ancora, perché si vede che hanno probabilmente tracciato gli stalli in Vettabia proprio a compensazione, ma guardate, lì era pericoloso perché è un marciapiede largo 1,5 metri dove le moto si mettevano, e tra l'altro erano talmente tante, ed essendoci le macchine parcheggiate in carreggiata, la moto l'unica cosa che poteva fare era correre sul marciapiede, per cui anche se non correva è portata a mano, se nell'altra direzione arriva un passeggino, una persona in carrozzina, si bloccano. Quindi anzi, meno male che una per una volta una cosa che abbiamo chiesto con un anno e mezzo di ritardo è stata, e non possiamo neanche mettere un cartello dicendo qui è vietato posteggiare, perché sul marciapiede è vietato posteggiare. E quindi o l'area ha delle caratteristiche tale per cui c'è il cartello e c'è la ma infatti se recupero 2 foto della, che non siano Street View, ma cioè fatte in diretta della cosa, grazie, cioè fatele mandare, nel senso, le hai fatte oggi, perfetto, allora mandamele così anche via mail o WhatsApp e io giro. Sulla cosa che mi segnalavi di Via Unione, perché io non l'avevo mai visto, forse qualcuno me l'aveva fatto vedere, ma l'avevo rimosso dalla mia esistenza, mi segnalano: per quanto evidenziato dal presidente, in uno dei nostri sopralluoghi ricorderai, dice lo sportello occupazione solo pubblico alla polizia locale, ricorderai che siamo intervenuti in modo bonario intimando al referente del bar la rimozione delle stravaganti e pericolose sedute. Pericolose per i pedoni costretti a scendere dal marciapiede, perché quando sei seduto e hai il piede tirato, il marciapiede diventa largo 50 cm. La somministrazione avviene direttamente dal bancone esterno e con 2 o 3 avventori in attesa non si passa sul marciapiede. E poi si aggiungono i clienti seduti, ancora peggio. Se concordi, procediamo con l'invio di accertamento. Poi ci sono delle sigle PLU, COSAP. Quindi adesso vediamo, io direi che noi abbiamo fatto la segnalazione, noi non facciamo la polizia locale, quindi aspettiamo ovviamente che gli uffici facciano le loro verifiche, ma noi abbiamo fatto il nostro dovere e poi magari tra qualche settimana, se non è ancora rimosso, tornate a dirmelo che risegnaleremo. Mentre sull'ordine del giorno forse non vi siete parlati col consigliere Del Bono che era in capigruppo, ok, allora però lo ribadisco come dire a beneficio di tutti quelli che alla capigruppo non c'erano. Noi abbiamo fatto una proposta che potete comunicare, cioè vi chiediamo un riscontro entro giovedì sera, poiché settimana prossima faremo un consiglio straordinario sul tema del bilancio con l'assessore Conte, appunto, e anche sul tema del demanio secondariamente, ma anche su quello con l'assessore Conte, e dopo segue il consiglio ordinario, non avendo noi punti, perché questa settimana non abbiamo le commissioni convocate, in realtà i punti sono solo questi, cioè gli interventi dei consiglieri, le risposte, le comunicazioni del Presidente e della Giunta. Quindi se oggi semplicemente come dire, lei può presentare la mozione col carattere d'urgenza se recupera le firme necessarie ai sensi del regolamento, se no io ho detto in capigruppo, anche valutando la mozione, perché è una mozione, non è un ordine del giorno, ma questa è una piccolezza, valutando con i capigruppi di maggioranza non c'è la disponibilità al sostegno dell'ordine del giorno, per cui tendenzialmente possiamo anche raccogliere le firme, annuncio un parere negativo della Giunta e un esito così. Allora, potete valutare o di portarlo al prossimo consiglio in coda, appunto nella parte ordinaria di consiglio. L'altra ipotesi è che il Presidente Spreafico sta predisponendo una commissione insieme all'assessore Olivi sui temi della qualità dell'aria e degli effetti sulla salute dei cittadini, anche con un'audizione del Comitato Cittadini per la Salute, per l'aria, grazie Presidente, e, in cui è ovvio che discuteremo in generale di questi temi, ma c'è anche la possibilità poi di far cadere questa discussione su un ordine del giorno che dovremmo scrivere, che non esaurisce ovviamente i contenuti di questa mozione, probabilmente li toccherà tangenzialmente, allora lì ognuno fa le proprie valutazioni. Qui vorrebbe dire che andiamo al consiglio che si svolgerà tendenzialmente tra fine mese e inizio novembre. Io so che dovremmo in teoria entro fine ottobre approvare il DUP, in realtà l'anno scorso l'abbiamo votato al 20 o il 21 di novembre, quindi magari chiedo alla dottoressa Miola poi di fare le verifiche con la direttrice di quali sono le scadenze per la discussione del DUP, anche perché interessa, perché poi dovremmo finire, cioè preparare il documento e mandarlo in sesta commissione. Quindi diciamo che l'altro consiglio sarà a fine mese e quindi voi valutate, fine mese, inizio novembre dopo il Ponte dei Morti, valutate se preferite al consiglio di settimana prossima o se accumulando anche la discussione in commissione con i cittadini vogliamo poi presentare uno o due ordini del giorno, nel senso che li aggiungeremmo anche, ovviamente, perché immagino che, siccome prevedo il futuro, ma non lo dico polemicamente, nel senso che è legittimo che avvenga, immagino che il documento che produrremo magari non sarà soddisfacente rispetto ai contenuti di quanto presentato, e quindi avremo entrambi, ecco, i documenti. Quindi fate questa valutazione, siccome noi venerdì mattina il Presidente del Sitia deve convocare il consiglio di martedì, e fateci sapere se mettiamo all'ordine del giorno, perché noi abbiamo due consigli, mi insegna Sitia per mettere all'ordine del giorno le mozioni depositate, quindi se non è il prossimo è quello dopo. Non ho aggiornamenti su M4, torno a sollecitare, ha fatto bene a dirmelo, non ho aggiornamenti su Brera, torno a sollecitare, ha fatto bene a dircelo, su Calderini ha risposto lui, e su Loggia dei Mercanti lascio la parola all'assessora del Corona.
Grazie, e assessora del Corona allora.
Sì, buonasera. Per Loggia dei Mercanti un aggiornamento, abbiamo fatto un incontro con Ampi e l'idea è quella di lavorare anche ad un ODG in una delle commissioni cultura, magari programmandola subito al ritorno dalle vacanze di Natale, perché ormai abbiamo calendarizzato tantissime cose. Però è già in programma per il 26 ottobre un concerto in collaborazione con Ampi e col Teatro alla Scala, e prendendo appunto spunto da questa iniziativa, l'idea è quella di continuare a proporre iniziative sempre di più. La Giunta sta anche ragionando sull'idea di proporre il bando dell'anno prossimo sul cinema all'aperto proprio in Piazza dei Mercanti. Per quanto riguarda invece tutto il tema della cartellonistica informativa rispetto all'importanza di questo luogo e della memoria di questo luogo, abbiamo iniziato a ragionare anche su questo e vi terremo aggiornati e faremo appunto una commissione ad hoc.
Grazie. Consigliera Pignatti.
Allora, sì, fermo restando che allora a questo punto non viene discusso la mozione. Volevo capire allora che aggiornamento abbiamo su quella presentata dal municipio a fine luglio al comune. Non c'è feedback, non c'è risposta.
Aspetta.
Non c'è risposta perché la giunta comunale non condivide il nostro ordine del giorno, ma questa dimostrazione è anche che noi siamo ente indipendente e possiamo presentare una cosa tra virgolette non allineata alla giunta comunale o al consiglio comunale dove le posizioni sono varie ed eventuali. Abituatevi al fatto che una serie, ma questo lo dico, cioè è normale da un certo punto di vista, cioè non dovrebbe essere normale. Capita che alcuni documenti cadano nel vuoto, nel senso che alcuni atti di indirizzo, come dire, sta al Presidente e alla Giunta portarli avanti e insistere perché abbiano un riscontro, io mi impegno a darvi riscontro. Quando approviamo dei documenti che poi in origine erano delle mozioni, che fanno delle richieste precise, vanno nel cassetto se la Giunta non ritiene, e la Giunta non ha nessuna intenzione, a che io sappia, ma se qualcuno ha altre notizie me le faccia sapere, di modificare. No, non hanno risposto, ma come dire, è tradizione, io sono qui da 16 anni e anzi, se mi posso vantare, non che sia merito mio o che sia merito della giunta comunale attuale, mi pare di poter contare su un rapporto con quasi tutti gli assessori, cosa che negli scorsi anni facevamo fatica, e lo dico da ex assessore, per cui salvo un paio di casi un pochino più complessi, diciamo che i rapporti sono cordiali con tutti. Poi sulla fattività possiamo, quando volete al bar ci mettiamo a dare le pagelle, le mie saranno tutte molto stringate. Grazie
Presidente, sono terminati gli interventi ai sensi dell'articolo 12. E quindi è aperto l'intervento di comunicazione del Presidente del Consiglio Municipio. L'ha anticipato il Presidente, il prossimo Consiglio è convocato settimana prossima con l'assessore al bilancio De Manio, Conte, e nient'altro direi. Solito orario, sì. A seguire, quindi ci sarà l'audizione dell'assessore e a seguire il Consiglio classico, interventi ai sensi dell'articolo 11 e senza l'articolo 12, eccetera. Chiuso, interventi della giunta di municipio. Assessora Olivi.
Grazie, sì, volevo dare alcuni aggiornamenti, alcuni sono stati dati in commissione, però insomma ci tenevo a darli a tutto il Consiglio. Come ricorderete abbiamo fatto un bando per l'italiano, per donne ucraine appena arrivate, che è andato estremamente bene, nel senso che hanno presentato la domanda oltre 80 donne, abbiamo cercato di accontentare, l'associazione ha cercato di accontentarle tutte, due gruppi, il gruppo delle diciamo principianti con l'italiano e quelle un pochino più avanti stanno già facendo il corso al Camp Garibaldi. Stamattina ero al Camp Garibaldi, c'erano quattro bimbi che giocavano, ucraini che giocavano su in ludoteca, e le mamme appunto in due sale divise in due gruppi che facevano il corso. per un terzo gruppo di donne che ha meno urgenza di imparare perché sanno già un pochino di italiano, ma hanno sicuramente bisogno di un aiuto per poter accedere al mondo del lavoro, stiamo cercando di capire con l'associazione come rifinanziare in qualche modo, in modo da poter, parliamo di una ventina, 25 donne, insomma, in modo da poter agevolare anche loro. Poi chiedo una mano agli... Grazie, perché finalmente abbiamo pubblicato, non so se ricevete la newsletter, il programma per il weekend della salute mentale, che è il prossimo weekend. Ci saranno 27 eventi in tutti i nostri CAM contemporaneamente, tra le 10 e le 20 di sera. Sono contemporaneamente perché vanno su target diversi. Ci sono eventi per i bambini, per i ragazzi, per le mamme, per le neomamme, per gli adulti, per gli anziani. Se andiamo sul programma, intanto una preghiera, pregherei tutti, sia la maggioranza che l'opposizione, visto che la cosa riguarda tutti, cioè la salute mentale riguarda tutti, se il programma vi piace, vi interessa, di chiedere, insomma, di promuoverlo presso i vostri amici, i vostri contatti. Gli sportelli di orientamento di carattere psicologico che abbiamo nei CAM rimarranno aperti, solitamente sono in altri giorni, ma rimarranno aperti sia sabato che domenica dalle 10 alle 13, quindi quello di orientamento psicologico per i ragazzi e lo sportello informativo sull'Alzheimer al CAM Garibaldi e lo sportello sempre per i ragazzi al CAM Vigentina. Poi ci sono tantissimi appunto eventi, ma sono più che altro pensati come momenti per comprendere cosa significano alcune patologie o alcune problematiche e poter parlare direttamente con gli specialisti facendo domande. Segnalo l'appuntamento delle 18:30 in CAM Garibaldi sabato, i disturbi alimentari ai tempi del Covid, con un incontro e un aperitivo col professor Stefano Erzegovesi, che è uno dei massimi specialisti in Italia rispetto ai disturbi alimentari, e lui fa anche corsi di cucina per ragazze bulimiche, anoressiche, insomma, unisce la psichiatria anche con un po' di gioco rispetto al cibo, insomma, avvicinandolo al cibo in maniera diversa, e per questo poi abbiamo previsto un piccolo aperitivo che permetta anche a chi non mangia normalmente o non vuole mangiare di avvicinarsi a dei cibi più friendly, diciamo, sarà tutto studiato. Poi ci sono i laboratori teatrali per i ragazzi alle 15 al Cangabelle di sabato, e il giorno dopo alle, mi sembra adesso tutti gli orari a memoria non li ricordo, con sempre per i ragazzi al Cam Garibaldi in un orario diverso, in modo che anche i ragazzi che hanno a disposizione gli sportelli formativi possono avere un momento per esprimere le paure, le preoccupazioni attraverso il teatro. Stessa cosa con i bambini. La domenica al CAM Gabelle c'è un momento per i bambini che si chiama I colori delle emozioni, per esprimere le loro emozioni e soprattutto le loro paure attraverso i disegni e i colori. Sono tutti percorsi ovviamente che si fanno con educatori, con psicologi, eccetera. E poi c'è un appuntamento dedicato all'ansia, uno dedicato alle psicosi, purtroppo. Quindi ci sono sia momenti tematici che poi dei veri e propri laboratori, come il laboratorio, c'è un laboratorio sulla mindfulness la domenica alle 14:30 al CAM Gabelle, uno sulla bioenergetica, un altro sul metodo Feldenkrais. Per cui c'è un po' di tutto, ci sono momenti, appunto, laboratori per ragazzi e per bambini, laboratori per adulti, momenti di condivisione e poi alcuni appuntamenti importanti, che sono i due appuntamenti alle 18:30 del sabato e della domenica al CAM Garibaldi. La domenica verrà presentato un libro molto bello, perché racconta il rapporto con i pazienti visto dallo psicologo, quindi da chi lo fa visto dall'interno. E in Scaldasole c'è tutto il pomeriggio di domenica che è dedicato ai neogenitori, alle neomamme, ascoltare i bambini, come può aiutare uno psicologo infantile, alle 10, alle 15 l'allattamento, quindi come uno strumento di relazione con il proprio figlio, come fare. E, insomma, c'è un po', ci sono tantissime, sono 27 gli appuntamenti. Se riuscite a promuoverli, se riuscite a parlarne, se riuscite a far arrivare persone, purtroppo siamo andati lunghi, perché è tardi ovviamente per promuovere una roba del genere, però appunto con l'aiuto di tutti sono certa che riusciremo a portare un po' di persone ad avvicinarsi alla necessità, magari alla centralità della salute psicologica e della salute mentale. Grazie.
Grazie Assessore. Presidente Abdo.
Sì, volevo fare due comunicazioni. Vabbè, intanto ringraziare l'assessora Ulivi e gli uffici del municipio per questo lavoro che vi assicuro è un lavoro complesso dal punto di vista organizzativo, sia nella fase di predisposizione del bando, perché è la prima volta che facciamo un bando che si fa carico di costruire un palinsesto, incrociare associazioni, incrociare il soggetto che ha la concessione ICAM e che fa già delle attività, mettere tutto insieme, comunicarlo anche esternamente attraverso il sito del comune, per cui diciamo che è anche per noi questo un po' un anno di prova e speriamo che alcune difficoltà in cui siamo incappati e la difficoltà degli uffici che lavorano sempre un po' con l'acqua alla gola, un po' perché cerchiamo di produrre bandi e attività che quindi stimolano gli uffici in un quadro dell'ultimo anno in cui abbiamo perso alcune unità, chi trasferito, chi è andato in pensione senza sostituzioni, e questo non ci aiuta dal punto di vista e non aiuta soprattutto gli uffici dell'organizzazione di tutto, però mi sembra un grande risultato e appunto spero che avendo una base per l'anno prossimo appunto possiamo partire con un pochino più di consapevolezza e preparazione anche proprio nell'organizzazione del lavoro, per cui veramente grazie per questo importante risultato che spero sarà premiato anche da dei riscontri ampi e positivi. L'altra cosa che volevo dire è sempre a proposito dei fondi che ci arrivano, ne parlavamo in sesta commissione, cioè alcuni fondi che altri anni non arrivavano, quindi anche un lavoro fatto dagli scorsi anni dal presidente Arrigoni che chiede, a un certo punto i fondi ce li hanno passati, e allora abbiamo approvato le linee di indirizzo. Anche qua ringrazio la dottoressa Miola, perché approvare linee di indirizzo vuol dire che poi gli uffici appunto sono ingaggiati nella redazione di bandi, in particolare di queste due cifre, 20.000 e 22.000 euro, sono dei bandi un po' diversi dal solito. Di solito noi siamo abituati a fare bandi per iniziative che si svolgeranno, questi sul modello del Comune di Milano che invece fa spesso così, e anche perché i soldi sono arrivati alla metà di settembre, quindi abbiamo potuto muoverci con scarso preavviso ma con volontà di spendere questi soldi in cassa che ci vengono trasferiti. Abbiamo fatto le linee di indirizzo per due bandi, uno dedicato alle bande musicali, gruppi musicali, cori e spettacoli teatrali con valore musicale che si sono svolti durante tutto l'anno e che si possono svolgere fino alla fine dell'anno, quindi sono dei contributi sostanzialmente, riconoscimento, io non mi ricordo, 4.000 euro massimo, 5.000 euro, do i numeri, scusate, sempre ovviamente per l'80%, perché i contributi del Comune di Milano funzionano così, e quindi... Esatto, abbiamo dato una serie di criteri di premialità, soprattutto nel caso ci sia un overbooking di richieste rispetto alle risorse disponibili, ovviamente valorizzando i giovani, gli under 35, e devo dire il tema delle bande, dei gruppi musicali, della musica è sempre stato un tema di cui negli anni scorsi abbiamo parlato, ma su cui non siamo tante volte riusciti, anche perché ne parlavamo a livello di CAM, poi mancano le risorse a volte ed è difficile portarle avanti. L'altro bando, che anche quello deve uscire, invece è legato al doposcuola, le attività di doposcuola. Queste sono sia le une che le altre, sono risorse che erano in capo alla direzione centrale, che per organizzazione della direttrice
Curcio e dell'assessora Romani sono stati trasferiti diciamo in gestione direttamente decentrata appunto ai nuovi municipi. Dicevo, bando sulle attività di dopo scuola, qui abbiamo previsto un finanziamento massimo di 2.000 euro, anche se sulla base delle disponibilità residue si potrà rifinanziare e integrare, sempre non superando il tetto dell'80, mi dica dottoressa, l'ho detta giusta, progetti più sostanziosi anche qui che si sono svolti durante l'anno, ovviamente dedicato ad associazioni, parrocchie, eccetera, terzo settore, tutte le realtà che fanno attività di dopo scuola. Noi abbiamo, in particolare con l'assessora Olivia, abbiamo fatto due focus di azione specifici, generale, classico dopo scuola, e anche quei dopo scuola che hanno comunque un valore inclusivo, di integrazione sul tema della lingua. Sono tutti temi di premialità, questo sempre nel caso in cui le richieste siano superiori alle disponibilità. Qual è il tema? È che queste cose le stiamo un po' facendo al buio, nel senso che a noi capitava una volta durante l'anno, magari l'abbiamo fatto con l'associazione Lo Scrivino, di dare un contributo per una singola iniziativa, che non è un'altra roba, cioè ne abbiamo fatti, però diciamo una risorsa così, così specifica, è ovvio che è fatta al buio, nel senso che non sappiamo in quanti aderiranno, quindi abbiamo preferito per questo primo anno, poi magari l'anno prossimo valuteremo, non tenerci solo gli ultimi 3 mesi, perché ora che esce il bando, anzi gli ultimi 2, quindi abbiamo preferito questo meccanismo retroattivo che è abbondantemente sperimentato dentro l'amministrazione, che devo dire non ci fa impazzire, perché in ogni caso ci interessa anche vedere in corso d'opera l'attività si svolge, siamo un po' abituati così nel municipio, in uno consiglio di zona 1, però vista la contingenza, a Milano si dice piuttosto che niente, ma piuttosto, e quindi abbiamo deciso di adottare questo criterio come fa il comune centrale. A posto, grazie.
Grazie. Consigliere Fasulo, rapido.
Sì, scusate, no, siccome sembra che non ascoltiamo, ma ascoltiamo ciò che presentate, volevo tornare, esatto, ma non è sempre così. Può sembrare, invece, siccome ascoltiamo ogni singola parola, volevo tornare alla presentazione dell'assessore Olivi e chiederle esattamente qualcosa in più relativa alla bioenergetica, che io non conoscevo, e vorrei appunto, diciamo che le presento il mio timore e che possa essere qualcosa di non scientificamente provato. Immagino che lei abbia già verificato questo, per cui volevo una chiarificazione in questo senso. Grazie.
Allora, sfonda un portone aperto, nel senso che appunto ho controllato che siano tutte cose scientificamente consone, se non altro. Ci sono varie scuole di bioenergetica e varie tipologie, una parte diciamo sono riconosciute dalla psicologia, dalla medicina psichiatrica e psicologica, altre no, anche se vanno solo sotto lo stesso nome, perché a volte le cose tipo costellazioni familiari, lo so, però lo sa lei, infatti me l'ha chiesto. Per cui quando io ho visto bioenergetica mi sono diventati i capelli blu, poi sono andata a vedere il gruppo che la fa ho addirittura, io ero vicepresidente di un'associazione che si occupava di chiedere alle istituzioni di seguire diciamo, il metodo scientifico nell'ambito delle decisioni politiche, quindi sono andata a chiedere ad un membro del direttivo che è il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto di dirmi se, ma l'abbiamo fatto anche in altre occasioni per capire se alcune cose rientrano nei canoni della scienza e della medicina oppure sono al limite. Quindi no, la ringrazio per la domanda, perché anche la mindfulness ad esempio si fa tanto, va di moda tutto quanto, ma va di moda pure l'omeopatia, ecco, per cui anche sulla mindfulness ho chiesto quale gruppo, di che gruppo si tratta, come la fanno, sono collegati con quale ospedale, con quale, e quindi no, su questo sono serena. Le dico che ci è arrivato adesso, già che non so se posso farlo. per confrontarci. Ci è arrivata la richiesta di... Non l'abbiamo votata, dobbiamo discuterla e siamo in difficoltà perché è esattamente una cosa border. La Società Italiana di Medicina Psicosomatica. La medicina psicosomatica, per la medicina ufficiale, non esiste. Però Morelli lo conoscete tutti perché va in televisione, Rizza Psicosomatica, cioè siamo su un limite veramente, veramente sdrucciolevole. Autoguarirsi, quelle robe là. E dipende poi da chi c'è. Perché se ovviamente sono persone riconosciute, psicologi, psichiatri, e anche dal contenuto. Quindi adesso su quella richiesta io poi decideremo in giunta, però vorrei chiedere un parere all'Ordine dei Medici, perché su queste cose non si scherza, insomma, soprattutto quando si fanno attività per la popolazione. O si mette il proprio marchio. No, prego, sfonda veramente una porta aperta.
No. Grazie assessora. Finito. Chiusa il punto sulle comunicazioni della giunta di municipio. Aperto il punto sull'approvazione del verbale a questo punto della seduta del 19 luglio, così come corretto grazie all'intervento del consigliere Steiner. È qui in approvazione. Se ci sono altri interventi, se no si ritiene approvato quello del 13 settembre, settimana prossima. È in discussione il punto sull'approvazione del parere sull'ubicazione Fiera di Sant'Ambrogio 2022. Se qualcuno vuole intervenire per presentarlo, ne ha facoltà. Se nessuno vuole intervenire per presentarlo, Sant'Ambrogio. Due, però.
No, ecco, prego tutti, anche gli assenti in commissione, ci tengo particolarmente perché questo è proprio uno dei temi che ho seguito da presidente di commissione per 5 anni e da assessore per altri 5, e che è stato oggetto di infinite discussioni in questo consiglio di zona, credo negli ultimi 25, da quando esiste forse, ovviamente. Allora, noi negli ultimi 10 anni abbiamo sempre dato parere negativo, prima in commissione e poi come giunta, condividendo un'idea, dico stringatamente, che dallo spostamento avvenuto nel 2006 in Piazza Castello della Fiera di Sant'Ambrogio, altresì detta Fiera degli Obeobei, la fiera si sia snaturata, sia ingigantita fino a diventare un Moloch che ha perso la tradizione, il senso storico, il fatto che credo il 95% dei milanesi non sappia cosa vuol dire Obeobei, io stesso l'ho imparato in questi anni occupandomi, ma se no francamente non sapevo Obeobei, non sapevo cosa fosse. Ma tu sei studiata, come si dice. L'idea è quella che noi da un po' di anni abbiamo scelto di dare un parere negativo sia per una questione di metodo che di merito. Di merito per le ragioni che vi ho detto, nel senso che lo spostamento avvenuto fortuito legato ai cantieri del parcheggio di interrato di Piazza Sant'Ambrogio avesse costretto a una sede alternativa. Ovviamente la sede alternativa aveva una serie di vantaggi, non ultimo la risoluzione dei forti elementi di illegalità che c'erano nelle vie attigue a Piazza Sant'Ambrogio, dove la fiera si sviluppava in maniera tentacolare, e quindi su questa posizione il Comune si è seduto e ha regolarizzato e ampliato negli anni dal 2006 a oggi, arrivando a circa 350 banchi. Noi, auspicando un ritorno alle origini, alla tradizione e a un numero contenuto di banchi, quindi un ritorno in Sant'Ambrogio col termine del cantiere, ma con un numero non superiore a 100 tendenzialmente di bancarelle, e questo è il metodo, è il merito. Il metodo è che la richiesta era sempre la fotocopia della richiesta dell'anno prima, dal 2006, cambiava al massimo la firma del dirigente finale, e abbiamo sempre dato negativo. Quest'anno invertiamo la tendenza, perché finalmente dopo anni di dai, e quindi è un lavoro che io riconosco in primis all'assessora Cappello, che ha affrontato fin dalla sua nomina il tema, il toro per le corna, come si dice, costringendo tra virgolette gli uffici tecnici a una soluzione meno comoda e meno semplice, o perlomeno interrogarsi sulle possibilità. Abbiamo fatto un'audizione, io credo, spero, interessante in commissione, ringrazio anche la Presidente, la è stato fatto un lavoro su possibili sedi alternative, si è aperto, e ringrazio anche ovviamente l'assessora del Corona, si è avviato a un'interlocuzione diversa che interroga il comune su un futuro differente, una riduzione comunque degli stalli, che è stata costretta anche qua paradossalmente dalla contingenza, perché il cantiere di Piazza Castello della riqualificazione fa sì che non potessero mettere a 350 banchi. Si utilizzerà quindi per quest'anno Piazza del Cannone e il laterale, i laterali di Piazza di Piazza Castello fino a Minghetti e fino a Lanza, però non tutta la parte centrale, con la prospettiva che anche per il futuro si facciano riflessioni. Quindi noi nel nostro parere abbiamo scelto di dare, insomma, di dare riscontro positivo al lavoro svolto, alla nuova interlocuzione avviata e anche alle possibili, è stata fatta un'analisi SWOT, quindi rischio e opportunità di varie collocazioni, un ritorno in Sant'Ambrogio, anche qui secondo me è discutibile, nel senso che il ritorno in Sant'Ambrogio rimanendo a 300 banchi si appoggiava anche su via Carducci, è ovvio che via Carducci ha fatto scendere il ranking, come si suol dire, la desiderabilità della collocazione. Quindi non voglio predisporre un quadro roseo, è vero che gli uffici comunque fino ad oggi optano per quella, poi è stato proposto anche via Olona, un'analisi su via Olona e un'analisi su Corso Sempione. Gli uffici mantengono la loro opinione di preferenza sull'ambito intorno al castello. Con l'assessora del Corona abbiamo una visione un pochino più, che poi è quella un po' condivisa in questi anni, abbiamo ipotizzato e vorremmo ipotizzare in futuro una fiera diffusa, non è detto che si debba svolgere tutto nello stesso luogo, potrebbero esserci tre o quattro polarità, recuperando appunto Sant'Ambrogio, mantenendo qualcosa su Piazza del Cannone, la loggia dei mercanti. La loggia dei mercanti nei secoli trascorsi è stata sede della fiera degli Obei Obei, magari non negli ultimi decenni, ma nei secoli trascorsi sì, in un altro ambito urbano, quindi non è detto che anche una situazione piccola, commerciale, con delle caratteristiche di direzione artistica, noi ci immaginiamo una fiera degli Obei Obei, ma questo ce lo immaginiamo da tanti anni, non è che scopriamo l'acqua calda, di anche di direzione artistica, che recupera il brand Obei Obei, e quindi noi abbiamo delle idee, vorremmo tentare di portarle avanti, per questo abbiamo comunque espresso un parere positivo, non negandoci però alcune puntualizzazioni, peraltro condivise con gli uffici, per cui ci fissiamo probabilmente, come ci ha detto il dottor Seris, direttore, a 270 banchi, perché qualche banco viene recuperato, nel senso che un pezzo di cantiere non è ancora attivo tra Minghetti e Ricasoli, e quindi in realtà arriveremo a 270, ma non ai 350 a cui eravamo abituati. Ci sembra di aver fatto un passo avanti dopo alcuni anni, quindi proviamo ad andare avanti in questa direzione. Grazie.
Grazie, consigliere Arrigoni.
Volevo dire, io il parere lo voto. Devo dire che non è che sono tanti passi in avanti. Cioè, l'opzione che è stata utilizzata di andare a verificare le altre aree era inevitabile che portasse, diciamo, a una sottovalutazione dell'area di Sant'Ambrogio, perché se tutti siamo vittima della commissione ambulanti è evidente che non torneremo mai indietro. È già tanto che risparmiamo 70 bancarelle, perché in realtà dentro quel pezzo di carta lì c'è scritto che stavano valutando di utilizzare le vie circostanti per andare a recuperare queste 70. Allora, va bene tutto, va bene la crisi, va bene quello che volete voi, però francamente questo è un mostro. Cioè, come abbiamo sempre sostenuto, la fiera fatta così è un mostro, snatura completamente la fiera di una volta. Io non è che mi aspetto di vedere le file delle castagne che si usavano, non mi aspetto questo, però non mi aspetto nemmeno di vedere un mercato di tipo assolutamente ordinario, tale quale oggi è. Quindi lo voto perché qualche passo in avanti l'abbiamo fatto, numero uno. È chiaro che occorre almeno vigilare che, diciamo, nelle more fra adesso e dopo le 70 bancarelle non vengano fuori nascoste sotto nelle segrete del castello, no, perché io mi aspetto di tutto, aspetto di tutto, perché poi saltano fuori dal fossato, tac, dal buco del fossato, tac, saltano fuori anche queste qua. E comunque, cioè, qualche ragionamento l'assessore centrale dovrebbe farlo sul fatto che comunque siamo vittima della lobby, che legittima, legittima, però è sempre lobby, degli ambulanti. Punto. Questa è la situazione reale. Poi concludo dicendo che adesso va bene tutto, però una volta i mercati avevano una funzione che si diceva calmeratrice dei prezzi. Oggi questa funzione non esiste più. Questa funzione non esiste più. Ma lo dico anche con un po' di timore rispetto a, per esempio, la manifestazione di Coldiretti che c'è stata adesso. Cioè, i prezzi erano uguali a quelli di Italy. Adesso va bene tutto, però, ragazzi, dov'è la funzione calmeratrice di questi arnesi qua? No, questo vale per tutti i mercati fino a un certo punto, nel senso che sappiamo che poi sui mercati ci sono delle cose di livello, insomma, un po' basso, stocchistico sostanzialmente, e allora evidentemente quello un po' magari i prezzi li gestisce. Però non è così dappertutto, perché se qualcuno va in Valtellina non è esattamente così. I prezzi non sono di questo livello, i prezzi sono più bassi. Allora uno si chiede se stare a Milano è come stare in autostrada, dove non si capisce il motivo per il quale la benzina costa di più che fuori, perché c'è difficoltà di trasporto probabilmente del combustibile, perché non esiste un altro motivo, cioè non c'è, a nessuno viene in mente un altro motivo di questa cosa qua. Non è solo quello, è anche perché anche gli altri pagano, abbiate pazienza, non è che non pagano. Pagano anche gli altri, anche quelli che sono su strada pagano, quindi, cioè, non si spiega questa roba qua con un parco di livello di quel genere. Però, vabbè, insomma, siamo in Italia, quindi non è così strano. Allora, ripeto, stiamo a vigilare minimamente, e però ritorniamo sul fatto della fiera diffusa, perché la fiera diffusa è l'unica cosa che può, diciamo, salvarci da questo meccanismo. Grazie.
Grazie consigliere Fasulo.
Sì, grazie. Io purtroppo non c'ero in commissione per altri impegni, c'era il collega Zazza che oggi non c'è, però la questione la seguiamo da tempo e credo che ci sia un intendimento comune da parte di tutti e c'è un'oggettività evidente a chiunque abbia, magari i giovani consiglieri non hanno fatto ancora in tempo ad andare ai vecchi obei che fino al 2006 si sono tenuti, quindi ormai comincia a essere già parecchio tempo. Io mi ricordo, qualcosa mi ricordo, mentre quanto c'è adesso, esatto, sono anziano e ho ormai due figli, e quanto c'è adesso in Piazza Castello, cioè, è un mercato qualunque, non c'è nessun tipo di caratterizzazione, per cui, cioè, piuttosto sarebbe quasi toglierlo, se non fosse appunto che sicuramente ci sono interessi legittimi, economici, però il valore aggiunto e la caratterizzazione natalizia e il legame storico con altro non c'è. Trovo quindi sicuramente prioritario, come abbiamo sempre detto, il fatto che prima o poi si arrivi a riportare in Sant'Ambrogio l'iniziativa. Trovo anche interessante, onestamente, prima di leggerlo nel documento ci stavo pensando anch'io, un ritrovare magari anche un legame con la loggia dei mercanti, che appunto fino a 120 anni fa, se non sbaglio, era la sede dove si teneva, magari appunto in una forma diversa, però legandolo anche, e tra l'altro approfitto per il il plauso per ora preventivo rispetto a quanto si sta cercando di fare nell'agio dei mercanti, quindi finalmente di dare una vita a quello spazio, e appunto gli obei obei che hanno un valore storico tradizionale potrebbero finalmente magari, e un legame specifico con quell'area, potrebbero aiutarci a ragionare su quello spazio come uno spazio che non è soltanto un luogo dedicato al in modo non sempre correttamente seguito al ricordo, ma comunque un luogo vivo. Appunto, l'agio dei mercanti è un luogo vivo. Quindi, per concludere, sicuramente da parte nostra c'è l'intendimento condiviso di riportare in Piazza Sant'Ambrogio, e anche, questo problema dal punto di vista personale, l'idea di riprendere altri spazi nella città con una tradizione. Questo è sicuramente positivo.
Grazie, consigliere Fasulo. Consigliera Castelbarco.
Io ho seguito appunto la commissione e ero molto interessata, perché seguo, diciamo, gli obei da tantissimo tempo. Mi ricordo, siccome mio padre faceva l'antiquario, che forse tanti anni fa, ma 40 anni fa, perché gli obei erano in Piazza Vetra per un certo periodo, aveva comprato delle cose bellissime diciamo delle cose non di grande valore ma di un gusto incredibile. C'erano delle veramente restauratori, c'erano commercianti, eccetera. No, ho seguito questa commissione, e mi sembra adesso, tu correggimi chi fosse che ha detto questa cosa, dice: noi vorremmo un po' delineare le merceologie, eccetera, ma noi, essendo un problema pubblico, cioè noi siamo un'associazione pubblica, cioè no, siamo praticamente il comune che deve scegliere queste mancarelle, e non ha possibilità di scelta, mentre dice i mercati organizzati da delle associazioni private hanno la possibilità di scegliere. Ecco, questo mi sembra folle, perché un minimo credo che un no, comune
può fare delle scelte, ma a macro merceologie, per cui hanno delle merceologie, sì, che una volta erano frequentate, che adesso vanno deserte, tipo c'è, sì, stato l'esempio di, non mi ricordo,
tre banche di caramelle, quattro banchi di ottone,
sì, no, perché in molte province e regioni ci sono dei supermercati bellissimi, voglio dire, non so, per Milano fa proprio una figura un po' barbina. Sì, è come se dovessimo a tutti i costi subire questa cosa, non lo so, cioè con queste giustificazioni non si fa più niente.
Il problema è che dovrebbe essere un evento culturale e non un evento commerciale, cioè no, nel senso che il tema commerciale è subordinato alla scelta culturale e diciamo anche turistica, di attrattività turistica che si fa per la città, quindi il rilancio del marchio, la selezione dei banchetti e degli espositori, la valorizzazione dei commercianti dovrebbe andare in quella direzione, che poi è anche un'occasione commerciale per loro e per le persone che ne fruiscono. Per fare una scelta del genere ci vuole molto tempo. Evidentemente noi abbiamo già parlato con l'assessora Cappello di questa tematica, ci sembra che l'abbia recepita molto bene, tanto che si è visto un lavoro, uno sforzo che gli altri anni, da quel che ho capito, non si era visto. È evidente che trovare il coraggio di cambiare una situazione che è così da anni, e soprattutto mettere in piedi un comitato scientifico che selezioni, vuol dire fare una rivoluzione che ci vuole, credo, tempo. Speriamo che accolga, sì, peraltro dovrebbero volerla fare tutti.
No, posso dire un'ultima cosa?
Ne hai facoltà.
dovrebbero diventare oltretutto
visto 70. Fino a prova contraria, io sono eletto capo della coalizione, ma poi ognuno di voi è eletto in una lista. Io devo dire anche che, a parte qualche timida apertura del Consiglio Comunale nello scorso mandato, noi siamo stati come municipio, perché anche questo tema è sempre stato sostenuto bipartisan, dal centrodestra e centrosinistra, sia quando eravamo in maggioranza che quando eravamo all'opposizione rispettivamente. Non c'è mai stato poi una disponibilità dell'amministrazione centrale a seguire questo orientamento, nel senso che, come ha detto un po' la consigliera Regoni, la consigliera Castelbarco, oggi tutti i temi culturali su questo fronte sono stati subordinati al Moloch di 350 banchi, per cui, siccome sono 350 famiglie che lavorano, è ovvio che è molto più comodo, finché non c'è una presa di posizione netta del sindaco, dell'assessore di turno, gestire per abitudine le tre, e ripeto, io per questo che poi condivido il richiamo del consigliere Arrigoni, ha fatto bene a farlo, il consiglio serve anche a questo rispetto al lavoro della giunta, ci mancherebbe. Nel nostro piccolo l'ho già trovato un cambio di passo, anche perché ricordo, sono invariati, la parte tecnico-amministrativa è la stessa che negli scorsi 5 anni, non rispondeva neanche e la maggioranza è la stessa, quindi lo dico contro la mia parte politica, anche se sul Consiglio Comunale avevamo delle timide aperture in generale, però non è che poi chi stesse in giunta abbia fatto mai nulla. Quindi invece io ho apprezzato e ho cominciato registrando questo cambio di passo. Vediamo se quest'anno è la rivoluzione e poi dall'anno prossimo è tutto uguale, vuol dire che riprenderemo a dare i negativi. Certo, deve essere chiaro, ho concluso, che per noi è un inizio, non è un punto d'arrivo questo.
Grazie Presidente, non ci sono altri interventi. In commissione avevano votato a favore i gruppi della maggioranza, della Lega e del gruppo misto, si erano astenuti Fratelli d'Italia e Forza Italia. Dichiarazione di voto se...
Cioè, no, solo per dire che noi voteremo. Ricordavo che avevamo votato a favore, mi ero sentito con Zazza che aveva partecipato attivamente, ricordavamo male. Comunque, ecco, nel caso voteremo adesso a favore a questo ordine del giorno. Grazie.
Sì, vabbè. Grazie, consigliere Bonaccorsi.
Sì, auspicando che l'impostazione dell'assessore del Corona e di tutti gli altri interventi venga seguita. Però anch'io voterò favorevolmente questo documento, è già un miglioramento e una grossa attenzione all'argomento.
Grazie consigliera. Consigliera Canepa.
Grazie. Condividendo comunque le parole del consigliere Arrigoni, ma consapevoli che, come ha detto il presidente Abdu, questo è un inizio, non è l'obiettivo raggiunto, e che può essere utile adottare un atteggiamento più collaborativo rispetto a quello adottato negli anni passati, votiamo favorevolmente.
Grazie. Nessun altro intervento? Si chiude il punto e si pone in votazione. Grazie, con 27 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari, il parere sull'ubicazione Fiera di Sant'Ambrogio 2022 è approvato e si passa al parere su opere di riqualificazione stradale connesse all'intervento localizzato in via Zeccavecchia 3. Prima devo chiudere qui. Consigliera Canepa.
Grazie Presidente. Dunque, premetto che questo documento riguarda un intervento edilizio
che si colloca, si sente? No, l'ho allontanato troppo, che si colloca fra via Zecca Vecchia 3 e via Valpetrosa 6, se non ricordo male, che darà luogo a una struttura ricettiva con, in cui sono previste anche degli previsti spazi commerciali al piano terra. Gli oneri, attraverso gli oneri di urbanizzazione che derivano da questa operazione, a scomputo saranno realizzate una serie di interventi di riqualificazione non solo dell'ambito, diciamo, stradale che circonda il sito dell'intervento, ma anche la riqualificazione di Piazza San Sepolcro. In realtà la proposta era anche di includere in questo secondo ambito di riqualificazione diciamo, un'area più ampia che, include, che comprende il cosiddetto foro romano, cosa di cui il municipio con una precedente delibera ha chiesto lo stralcio. Tornando al documento, questo documento si ricollega, non essendo il primo che noi votiamo su questo tema, si ricollega a un precedente parere che proponeva una serie di osservazioni e di richieste relativamente al progetto di riqualificazione dell'area, appunto, realizzata a scomputo. Il progetto prevede che una riqualificazione, diciamo, di qualità dell'area, realizzando carreggiata a raso, diciamo, eliminando le quote, sostituendo i materiali, sostituendo il sistema di illuminazione. Questo per quanto riguarda l'area di Zecca Vecchia, mentre per quanto riguarda San Sepolcro, quindi limitandosi alla piazza come da nostra richiesta, è prevista lo sgombro della piazza, la liberazione finalmente della piazza da una buona parte degli stalli che ad oggi ospitano le auto della polizia. E quindi appunto anche in questo caso appunto la riqualificazione e la valorizzazione della monumentalità dell'ambito. Questo secondo parere appunto prende atto del nuovo progetto che ci è stato presentato, anche nuovo e integrativo anche rispetto alle nostre osservazioni, sottolinea alcuni aspetti, perché il progetto in parte accoglie, diciamo sostanzialmente il nuovo progetto accoglie le nostre richieste, ma abbiamo ritenuto di voler sottolineare alcuni aspetti che riteniamo importanti o comunque altri aspetti che sono emersi dal materiale integrativo. Quindi possiamo andare direttamente, direi, all'ultima pagina, perché tanto nelle pagine precedenti abbiamo un po' motivato, ma comunque lo faccio adesso. Dunque, le nostre osservazioni riguardano innanzitutto i tempi della riqualificazione, e che riteniamo diciamo troppo lontani nel tempo, perché i lavori sono previsti per il 2026, a metà fra il 2026 e l'inizio del 2027. E quindi appunto riteniamo opportuna una riduzione dei tempi. Dopodiché sottolineiamo anche un tema di deroghe alle distanze regolamentari, che sia da escludere ovviamente in base al nostro regolamento edilizio, per quanto riguarda alcune finestre in particolare del nuovo edificio che viene realizzato. Poi eventualmente, se sono imprecisa, il consigliere Arrigoni potrà correggermi. C'è un altro punto molto importante che dice all'interno della convenzione che si stringe fra l'operatore e il Comune di Milano, in cui si sottolinea che l'intervento di riqualificazione è subordinato dal punto di vista della tempistica alla realizzazione dell'intervento edilizio. E anche questo ci sembra poco opportuna come scadenza e come regola, diciamo. chiediamo e ribadiamo che siano modificati i materiali previsti nel capitolato per la riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi, nei marciapiedi che non ci saranno perché saranno tutti a raso, ma comunque per le parti pedonali, perché li riteniamo troppo delicati e quindi non vogliamo ritrovarci a stretto giro, insomma, con del materiale ormai deteriorati e da sostituire. E ribadiamo, molto importante, che gli stalli che vengono persi, perché una parte di stalli anche destinati ai residenti viene persa, seppur appunto si faccia di tutto per ogni volta come dire, rimpiazzarli e sostituirli con gli stalli a rotazione, quindi ribadiamo la necessità di ricollocare gli stalli gialli persi nelle vie Bocchetto e in piazza Edison, dove sono gli stalli sono prevalentemente a rotazione, quindi quello ci sembra un bacino interessante per sostituire i posti che si perdono. Ed è tutto.
Grazie consigliera Canepa. Non vedo altri interventi, quindi se non quello del consigliere Benassarti.
Allora, prima il presidente ha detto piuttosto che niente, le meglio piuttosto. Spero di averlo pronunciato bene. Le meglio piuttosto. Oh, Abdul lo pronuncia meglio di Benassati, perfetto. Noi non condividiamo questo punto di vista, quindi non voteremo a favore di questo punto, questo ordine del giorno, perché pur consci che la riqualificazione è necessaria, nuovamente perdiamo posti auto. L'abbiamo persi in piazza Quasimodo una cinquantina. Ogni volta che si parla di riqualificazione si parla di un posto di auto 70 in Sant'Agostino, quindi ecco, noi troviamo che questa riqualificazione non sia fatta in modo corretto e vada verso una direzione sbagliata, perché tornando a quello che dicevamo in articolo all'inizio del consiglio, ci sono cittadini che non sanno, residenti che non sanno dove mettere l'auto e non possono permettersi un garage. Quindi ecco, noi siamo contrari a questa riqualificazione. Grazie.
Grazie, consigliere Bonaccorsi.
Grazie Presidente. Allora, penso di essere sempre stata moderata e di avere sempre esaminato un documento per quello che era, ma ho deciso che da ora in poi, quando il documento prevede perdite di posti o prevede allargamenti di marciapiede non giustificati da necessità impellenti, io voterò contrario. Sono veramente preoccupata per la situazione della viabilità nel nostro municipio, per la mancanza di parcheggi. Fra poco avremo qualche problema sulle imprese e secondo me anche sui professionisti che entrano ad aiutarci, vedi idraulici, elettricisti, per esempio, o medici. Quindi io d'ora in poi ogni volta ci sarà perdita di parcheggio, almeno fino a quando non audiremo la famosa associazione dei parcheggi interrati, che verrà a spiegarci qual è la situazione reale dei loro posti.
Grazie. Sì, esatto, la discussione sui posteggi la facciamo la volta prossima, ma consigliere Abdu sarà più bravo di me.
Niente. Ma no, solo ci mancherebbe, consigliera Bonaccorsi, lei fa bene a porre l'attenzione del tema dei posteggi. In realtà, come dire, noi stiamo dando un parere su un'operazione che prima di tutto trasforma la piazza centrale di Milano, perché questo è il centro vero di Milano. San Sepolcro è l'incontro tra Alcardo e Decumano, quasi, in una piazza che sia veramente piazza e che non sia il parcheggio delle auto private delle forze dell'ordine. Sottolineo auto private perché, come sappiamo, rimarranno 4 posti, 5 posti per i mezzi di servizio, ma parte di questo accordo, e qui si è lavorato il comune, perché non era obbligatorio garantire piano uno o più, non mi ricordo memoria, piani interrati a 40 posti interrati alle forze dell'ordine, e quindi qui c'è un lavoro di un'amministrazione che, perseguendo il bene pubblico, ha fatto sì che poi io potrei aprire una disquisizione sul perché molti dei dipendenti del Comune di Milano vengono a lavorare in centro con i mezzi pubblici e anche le forze dell'ordine spesso non lo possono fare, però non importa, nel senso che dipende dalle necessità, e infatti, ripeto, esistono parcheggi, possibilità di convenzionamento che in altre parti della città avvengono. Diciamo che lì c'è una serena abitudine a far così, perché c'è una concezione delle piazze. Se vi guardate le foto degli anni 60, vi posso citare Piazza della Scala, Piazzetta Reale, Piazzetta del Liberty, cioè noi abbiamo avuto una fase storica le piazze piene di auto, poi è maturata, a prescindere dalla parte politica, una consapevolezza rispetto al recupero della qualità dello spazio urbano, e insomma, lì nessuno ci ha pensato. Finalmente, cioè, in questi anni qualcuno ci ha pensato e c'è stato un privato, come dire, disponibile anche a investire da questo punto di vista. Quindi, insomma, io credo, mi era più facile scomputare, pagare, arrivederci e grazie e mandarli nel calderone. Quindi io invece esprimo la soddisfazione che esprimerò il giorno che finalmente i lavori saranno finiti, perché esiste anche un tema che invece questo sì mi preoccupa, di lunghezza prospettata di quel cantiere su cui mi pare fatto un'osservazione. Questo secondo me è uno dei problemi, cioè l'idea che ci sia cantierizzazione anche a fronte del recupero culturale, di tutto quello che si è trovato sotto, di cui vi ho parlato 100 volte in commissione, su cui torneremo, perché l'idea è fare anche un passaggio culturale rispetto alle risultanze della cantierizzazione. Però intanto ci abbiamo un buco da svariati numeri di anni, che anche se ora che lo riempiono arriveremo credo a fine consigliatura, per cui questa è una cosa che mi dispiace. Sulla perdita di posteggi, noi abbiamo indicato il recupero su Piazza Edison di tutte le strisce gialle perse, che è previsto, abbiamo indicato nel documento di luglio della giunta che l'ambito Edison Affari sia uno di quelli dove si valuti la possibilità di un posteggio interrato, proprio perché quello che rimane in superficie sia appannaggio dei residenti e quello che va sottoterra sia tutto di servizio. Però io credo che sia incontraddicibile il miglioramento nell'ambito urbano che si prevede grazie a questo intervento, oltre, ripeto, al valore filologico e storico che ha tutta la fase cantieristica. Grazie.
Grazie, consigliera Pignatti.
Allora, noi siamo assolutamente concordi sulla bontà del progetto e sul fatto che la Piazza Sant'Alessandro, San Sepolcro in questo momento è un parcheggio e che quindi viene riqualificata, ma è un parcheggio ad uso, l'interno della piazza è un parcheggio ad uso delle forze della polizia, per cui questi posti auto non sono a disposizione dei residenti, sono quelli intorno che vengono sacrificati. Quindi e lì abbiamo visto la riduzione dei posti, come in Piazza Quasimodo, come in Piazza Sant'Agostino. Quindi questa è una battaglia prettamente politica, ideologica, senza nessun fondamento, senza andare incontro alle esigenze dei residenti, senza soprattutto creare delle alternative, dei parcheggi sotterranei. Per cui per questo motivo anche noi voteremo contro.
Grazie, consigliere Berni.
Ecco, io, questa è la ragione per cui io non faccio più parte dell'opposizione. No, te lo dico perché, adesso gruppo misto, ti prego di rispettare il tuo ruolo e soprattutto quello che rappresenti e non metterti in mezzo su altre cose che non ti spettano, ok? Perché già, adesso, veramente, ecco. Allora, io sinceramente, si è fatta una battaglia la scorsa legislatura, lo scorso mandato amministrativo, e avete votato a favore anche voi, per una riqualificazione del complesso di cinque vie. Piazza Mentana era un parcheggio, lì non si è fatto scene, si sono ricollocati i posti. No, hai votato a favore, è passata l'unanimità anche la deriva di aria, vai a controllarti i tuoi voti. Poi può essere l'LSD, la stanchezza, non lo so. Però a un certo punto uno dice, scusate, ma non di cosa stiamo parlando? No, sì.
Consigliere Berni, la prego di moderarsi.
Però cominciano a provocare, io rispondo anche. Allora, va bene tutto, però insomma a un certo punto una ricorrenza ci vuole. Allora, le direttive vanno lette prima di votare contro e prima di esprimere i pareri, anche come si è votato precedentemente. Non è che io faccio un lavoro con la città, rivalutiamo le cinque vie, pensiamo a Gran Sanremo, facciamo gli interventi che nascono addirittura in giunta Moratti e poi facciamo delle cose di questo genere. Vabbè, grazie, il mio voto sarà a favore coerentemente con una storia politica.
Grazie consigliere Berni. Consigliera Canepa, per cosa?
Grazie, grazie. Faccio notare solo questo, rivedendo la delibera precedente a quella che votiamo adesso in questo momento. Gli stalli persi sono 7 su 15 in via Zecca Vecchia. Dopodiché vengono... Certo. Dopodiché manteniamo, ci sono due stalli di sosta disabili, stalli sosta moto, circa 15 unità, e dopodiché siamo in una delle zone più servite di Milano. Non so quante persone avranno veramente bisogno di arrivare sino in questa zona con l'auto, quando ci sono tutte le metropolitane, gli autobus e i tram che si vogliono a due passi. Credo che è giusto assolutamente. E poi appunto chiediamo di recuperare gli stalli gialli nel maggior numero possibile, e saranno recuperati dietro l'angolo. Quelli a rotazione, tutto sommato, ne rimarranno, e dopodiché c'è metropolitana, tram e autobus e la visione, appunto. Non mi sembra ideologica, tutt'altro, perché esistono anche altri problemi oltre a quello dello spostamento. Si cerca di tenere tutto insieme. Si parla poco dell'emergenza della qualità dell'aria, anzi no, ne parleremo prossimamente, quindi credo che questo non debba essere dimenticato, oltre al problema di spostarsi comodamente. È tutto.
Grazie consigliere Benassatti. Tutti
velocemente.
Tutti in replica.
Ma, sì, ovvio. Posso intervenire? Posso? No, infatti era risposta alla consigliera Canepa. Più che altro, se uno vive in zona, non è come ci arrivi con i mezzi, dove metti l'auto quando torni a casa, e quello è il problema. Io vivo in municipio 1 in centro e spesso e volentieri mi avvalgo delle strisce azzurre, perché quelle gialle non bastano. Quindi se leviamo le gialle e le mettiamo poi negli stadi azzurri, quindi quella rotazione, leviamo posti auto anche ai residenti, e quello è il problema. Per quello noi siamo contrari ai vari posti auto. Noi non siamo per tutelare le persone che vengono da fuori Milano o da altre zone nel centro. Ci mancherebbe, usi i mezzi. Detto che se uno va sui mezzi oggi viene menato, viene scippato ogni 2 per 3. E se parliamo di qualità dell'aria, scusa presidente, mi fa intervenire, se parliamo di qualità dell'aria non parlerei delle auto, parlerei delle caldaie spesso pubbliche che vanno ancora a gasolio. E quello è il problema, il gran problema. Poi se guardiamo il lato residuale, ci sono anche le auto che, è vero, vanno levate, però dobbiamo dare una valuta alternativa. Tornando al discorso iniziale, si parla quindi dei residenti, non di chi deve andare in centro, ma di chi deve tornare a casa propria. No, ha detto una cosa diversa.
Grazie. Non vedo altri interventi, non ci sono emendamenti, quindi dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto già fatte. Pongo in votazione il documento così come presentato. Votare, votare, votare. Ha votato? Grazie, con 20 voti favorevoli, 7 contrari, nessuno astenuto. Il parere su opere di riqualificazione stradale connesse all'intervento localizzato in via Zecca Vecchia 3 si ritiene approvato e chiuso il consiglio. Grazie, buona serata a tutti.